Stefania Forlani, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per portarci nel Nord Europa al fresco, e non solo al fresco, ma anche al freddo, e non solo un freddo meteorologico, quello che racconteremo, ma non del tutto, in questa nostra conversazione dedicata al romanzo intitolato Il Testamento, il romanzo pubblicato da Carbonio Editore. L'autrice Nina Behe, spero di pronunciare bene, Stefania Forlani è insieme con noi perché ha tradotto questo romanzo di un'autrice che è tutta quanta da conoscere, ex cantante, attrice, insegna scrittura creativa, lavora come editor freelance, quindi una figura veramente molto plurale, Stefania Forlani, quella di Nina Behe.
Sì, sì, infatti è una persona molto interessante, anche molto che ho avuto il piacere di conoscere, tra l'altro, tramite un'altra intervista, ed è una persona molto, molto alla mano, a cui piace raccontare il suo processo creativo, raccontare praticamente le idee, l'idea che da cui è nato questo romanzo. Ed è stato veramente interessante anche leggerlo, ovviamente tradurlo, perché lei, l'autrice, sostiene che l'ha iniziato a scrivere perché la nonna, sua nonna, iniziava ad avere dei sintomi di Alzheimer, e quindi lei voleva un po' in qualche modo salvare la storia della sua famiglia, perché la storia della sua famiglia non era una storia ricca di avvenimenti, come dire, interessanti, non era una storia piena di personaggi che avevano fatto qualcosa di importante per essere ricordati, ma era una storia di una famiglia molto numerosa, ma in fin dei conti erano solo contadini, persone molto comuni. E Nina dice, nessuno scrive di gente come questa. E in effetti è vero, perché di solito i romanzi, le saghe familiari parlano sempre di persone che hanno fatto qualcosa di straordinario, non che hanno vissuto la loro vita così, la loro quotidianità, lavorando nei campi, facendo un sacco di figli.
E anche in questo romanzo, c'è una vicenda di normalità, ma nella normalità, secondo lo sguardo e secondo la narrazione di Nina Behe, ha saputo trovare veramente uno scandaglio, ha saputo realizzare uno scandaglio psicologico straordinario tra i vari personaggi, molti personaggi di questo libro, tant'è vero che apprezzo sempre che quando in una storia ci sono molti personaggi all'inizio del libro, cioè l'elenco, e questo aiuta noi lettori, a meno noi lettori confusi e anche abbastanza distratti. Stefania Forlani, ci soffermiamo sull'immagine di copertina?
L'immagine di copertina io non posso dire moltissimo, perché...
Ma ci racconti, certo, ovviamente, ma però ce la racconti, che cosa le fa sentire?
A me fa sentire tutto l'isolamento della famiglia Tuini, che si trova in questa fattoria nel nord della Finlandia, che è vero che è nel comune di Tornio, però in realtà non è in città, non è come ci immaginiamo noi i centri abitati italiani, tutti vicini, con le case tutte vicine l'una alle altre. Lì le fattorie sono anche abbastanza fuori dal centro abitato vero e proprio. E quindi in effetti l'albero con la neve e questo recinto, e non si vede nemmeno una casa, tra l'altro, fa proprio pensare a questa famiglia che vive, e a tutti i suoi drammi che si svolgono all'interno delle mura della casa, all'insaputa del resto del mondo praticamente. È un'immagine molto fredda, appunto, un'immagine che suscita un po' tristezza, secondo me, perché la storia della famiglia, anche se alla fine c'è una sorta di riscatto per quelli che riescono ad andarsene, eccetera, però è una storia triste.
È una storia veramente triste per molti dei personaggi. Il titolo di questo romanzo è Il Testamento, e questa parola scritta su questa immagine dice molto. Questo campo di neve, questa staccionata, quest'albero spoglio, siamo nel pieno inverno, è tutto bianco di neve, ma c'è una luce solare bellissima, no? e crea queste ombre, e a me queste ombre hanno sempre molto affascinato, perché in tutta quanta questa luce prorompente ci sono le ombre di parti di questa palizzata, ed è proprio, ho sempre immaginato che E come a proposito di Scandaglio a cui facevo riferimento poco fa, è proprio in quelle piccole ombre che Nina Wehe si è ritrovata a lavorare per raccontare, delineare e far vivere, far muovere i suoi personaggi.
Sì, perché allora, tutti questi personaggi, una famiglia molto numerosa, la mamma Siri, come nome tipico svedese, finlandese, e il papà Pentti, e 12 o 14 figli, se contiamo anche quelli morti, morti prima della nascita della prima figlia vivente. Quindi lei dice: c'era una famiglia originaria che era stata anche felice con i primi due figli, che poi è sparita, di cui rimangono solo le fotografie ingiallite appese alle pareti, e poi sono nati gli altri figli, la maggiore è questa Annie, la voce narrante, e si trovano a fare i conti con una famiglia che è già esistita ed è già finita. E la nuova famiglia, è una famiglia in cui non c'è quasi mai felicità. I genitori sono assenti un po' perché, per carattere, e un po' perché la mamma, ad esempio, con tutti questi figli e con il lavoro da fare nella fattoria, non aveva tempo per stare dietro a tutti veramente. Quindi i figli si sono un po' cresciuti da soli, diciamo, e ogni figlio aveva un carattere completamente diverso dall'altro. C'erano persone molto più sensibili, che vivevano proprio in armonia con la natura, che amavano quasi più gli animali che gli umani, e persone molto fredde e calcolatrici, che erano capaci di fare i loro interessi anche a scapito degli altri. Poi quindi c'erano anche le lotte tra fratelli e sorelle, ovviamente, non era una famiglia dove regnava l'armonia, anche se poi l'autrice fa questo esempio dove paragona i figli a Il re dei topi, che è praticamente un ammasso di topi che si trovano aggrovigliati per le code e rimangono incastrati in questo modo, una cosa che io non avevo mai sentito. E lei dice che appunto questi fratelli hanno questo rapporto molto stretto tra di loro, nonostante ci sia tutto questo odio, però non possono fare a meno gli uni degli altri alla fine. E l'inizio del romanzo è quando proprio Annie, la protagonista, la voce narrante, torna a casa perché è successa una certa cosa, e quindi si devono un po' trovare tutti per cercare di convincere la mamma a lasciare il padre.
E qui il
Perché,
ritorno
diciamo,
a
tutti.
casa, come sempre, scrive Nina Wehe, il ritorno a casa è sempre particolare, no?
È sempre
E
particolare, sì.
questo ritorno a casa è un ritorno che segna. Questa non è altro che la storia di un omicidio. Ma è un omicidio, forse, è qualche cosa di più ancora. È un ritorno dei fantasmi, familiari. È un'inquietudine che attraversa, la vita di queste persone, dedite al lavoro, alla famiglia, dedite soprattutto alla loro, ognuno vive la sua assenza, no? Ci fa ascoltare un breve passo in lingua originale, Stefania Forlani?
Sì, allora, con la mia pronuncia molto milanese, perché vi leggo l'incipit. Der Herr eringet annat enem mod disturia, eller ju ferol del, der miket annat en bara del. Men jan virinte fur leda non, eller dö jan nöt so central, i den här berättelsen. Non kommer att dö, och non kommer att vara skyldig. Vi måste försöka ta reda på vem, och varför. Ni måste dessvärre lära känna dem allihopa, eftersom de allihopa är med berättelsen att göra, poet eller annat vis. Precis som i sången så är de olika, många är långa, svåra att fånga, många syns inte, men finns ändå. Kanske kommer du att stanna upp flera gånger under resan gång och tänka något i stil med: vad ska nu det här vara bra för? Men ha förtröstan. Lägg ditt liv i mina händer och jag ska leda dig genom mörka tider och ljusa. Se så, då börjar vi.
E
Se volete ve
adesso
lo
nella
rileggo in
versione
italiano.
italiana.
Allora, iniziamo qua, prendo il libro. Questa non è altro che la storia di un omicidio, o meglio, in realtà è molto di più. Ma non voglio fuorviare nessuno né nascondere un avvenimento così centrale del racconto. Qualcuno morirà, qualcuno sarà colpevole. Dobbiamo cercare di capire chi è l'uno e chi l'altro, e perché. Purtroppo vi tocca conoscerli tutti, perché sono tutti coinvolti nella storia in un modo o nell'altro. E proprio come in quella canzoncina che parla degli animali sconosciuti, sono tutti diversi. Molti sono alti, difficili da catturare, molti sono invisibili eppure esistono. Forse durante il viaggio vi capiterà di fermarvi a pensare: a cosa serve tutto questo? Ma abbiate fede, mettete la vostra vita nelle mie mani e vi guiderò attraverso tempi bui e luminosi.
Sì.
Bene, adesso si comincia.
Sì, attraverso tempi bui e luminosi. Qui,
anche della storia della Finlandia.
Anche della storia della Finlandia scopriamo, riscopriamo anche la Repubblica di Karelia, che molti di noi non... Io francamente l'avevo persino rimossa, no? Quello stato che era a cuscinetto tra la Finlandia e la Russia, e poi credo nel 1940 questa parte di terra è stata ceduta alla Russia.
Alla Russia, sì. E infatti la mamma Siri era originaria del sud, cioè della Karelia, ed è durante questi tempi di guerra che la sua famiglia deve continuamente spostarsi. Prima si spostano verso la Finlandia, diciamo, più centrale, e poi tornano indietro perché la Finlandia vince e quindi può riprendersi la Karelia, e poi però rivince la Russia e quindi devono ritornare di nuovo da dove erano sfollati, e quindi è tutto un perdere la casa e perdere tutto quello che si ha e doversi costruire una vita. Ed è lì che poi Siri conosce Pentti, che è un soldato del nord della Finlandia, e diciamo è un amore improvviso, adolescenziale, e lo segue subito e lo sposa, e quindi emigra al nord, dove poi si rende conto che tutto è diverso, la cultura è diversa, la gente è diversa, la vita è diversa, il clima è diverso, anche se a noi la Finlandia sembra un tutt'uno, tutto freddo uguale, a noi non sembra di percepire queste differenze, però la nostra protagonista Siri racconta proprio questo shock che subisce quando emigra al nord, e anche le giornate sono molto più corte d'inverno, eccetera.
Entriamo nella loro casa, senza troppo rivelare, perché giustamente noi qui nel posto delle parole diciamo che amiamo stare sulla soglia delle storie, poi saranno i lettori, gli ascoltatori, i prossimi lettori a scoprire pagina dopo pagina questo romanzo, Il Testamento, pubblicato da Carbonio. Dicevo, entriamo nella loro casa e scopriamo il carattere di quest'uomo violento. Siamo in un tempo molto patriarcale, no?
Sì,
e
sì,
qui
sì.
Direi anche che qualcosa di più che essere patriarcale, essere protagonista di cose nefaste, tristi,
sì,
di violenze, e anche molto difficili da sopportare, tant'è vero che si arriva quasi, non dico di più di tanto, si arriva quasi a una crisi familiare molto forte, anche richiesta dagli stessi figli.
Mm-hmm. Sì, sì, il padre Pentti è una persona affettiva, cioè non dimostra i suoi sentimenti a nessuno, probabilmente ce li ha, perché poi se noi andiamo in fondo al libro, quando lui scrive il suo famoso testamento, che è una lettera lunghissima ai figli, svela un sacco di cose di se stesso che erano sconosciute ai figli, che praticamente si rendono conto di non sapere chi fosse loro padre. Che esce fuori una personalità che lui non aveva mai svelato, e diciamo, anche se la persona viene presentata come fredda, scostante, che non ama i figli, non ama la moglie, non dimostra mai affetto e a volte anche violento, però poi quando si legge il testamento quasi si prova compassione per lui, perché si capisce che anche lui ha tenuto chiuso dentro di sé tutto quello che era, tutto quello che voleva dire. Praticamente i due si sono sposati senza conoscersi. E se all'inizio, non lo so, forse c'era l'entusiasmo, poi si sono allontanati anche per via di episodi tristi come le morti dei figli, dei primi due figli, e quindi diciamo da lì anche Pentti, il suo carattere è cambiato ed è peggiorato, è venuto fuori solo il peggio di lui.
E questo romanzo è anche un invito al lettore, nello stesso tempo, attraverso le cose che succedono, una riflessione, no? Una riflessione su quello che succede quando l'uscio di casa viene chiuso, e il tema delle relazioni, della violenza, del patriarcato, e di fronte poi a delle tematiche ancora più difficili, cioè quella della guerra, ed è veramente Il lettore si trova invischiato in questa storia e si cerca sempre, almeno per quanto mi riguarda, e lo dico da lettore confuso e distratto quale sono, si cerca sempre di sperare che voltando pagina ci sia una scappatoia, ci sia un lume in questa...
Un lieto fine.
Non tanto un lieto fine, ma un venire a patti con se stessi, con gli altri, non dico con una certa tranquillità del vivere che forse è impossibile per tutti e tantomeno in questa storia, però quantomeno prendere atto ognuno della propria posizione. Perché in questo libro Nina Wehe ci racconta veramente il non essere nella giusta posizione. I vari personaggi, e non sto parlando solamente di Patty, cioè del padre o del marito, ma anche dei figli e di tanti altri. E credo che questo sia anche una... Ha tanti registri di lettura, tra l'altro, questo romanzo, vero?
Scusi, anche?
Ha tanti registri di lettura,
sì,
il Testamento.
Sì, anche perché, diciamo, i personaggi sono tantissimi e si affrontano tantissimi temi. L'aborto, il divorzio, la guerra, i rapporti tra familiari, tra fratelli, tra marito e moglie.
L'omosessualità,
perché ci sono... più di un figlio omosessuale, sì. Quindi l'accettazione di se stessi e anche l'accettazione da parte degli altri, il fatto di dover emigrare, andare in una grande città per poter essere se stessi e non essere giudicati, oppure anche infatti lo dice poi proprio all'inizio, alcuni dei fratelli ci tenevano a rimanere nel posto dove erano nati, non volevano, non sarebbero mai andati via, altri invece non vedevano l'ora di scappare. Perché c'è chi nasce in un posto e si affeziona a quel posto, anche se è piccolo, anche se ci sono tutti i lati negativi del posto, piccolo, però si sente far parte di quel posto. E c'è invece chi nasce in un posto, però in realtà non sente nessun legame, vuole soltanto diventare grande per andare via. E alcuni dei fratelli l'hanno fatto, infatti, e lì hanno potuto essere veramente se stessi nella grande città, anche se poi ritornano. E poi c'è la storia della mamma che appunto, lasciando poi il marito, rivive una nuova giovinezza, va in una nuova casa, eccetera, eccetera, una nuova vita. E noi vediamo anche l'evoluzione di questa donna.
E vediamo l'evoluzione di questa donna che vive una nuova realtà, ma c'è sempre il passato, no? con cui fare i conti, perché nonostante tutto forse il passato non è chiuso del tutto. Io vorrei andare a terminare questa conversazione a proposito di passato con queste parole. Perché non abbiamo alcun obbligo nei confronti del passato, tranne quello di testimoniare, di non dimenticare mai ciò che è accaduto, ciò che sappiamo e di trasmetterlo in modo che i figli e i figli non ancora nati e i figli che vivranno molto dopo che ce ne saremo andati possano venire a conoscenza del nostro testamento. Ecco, proprio questo rapporto col passato, il senso della testimonianza. No?
Sì.
Noi non abbiamo alcun obbligo nei confronti del passato, tranne quello di testimoniare. Ce l'hanno fatta,
sì.
I nostri personaggi del romanzo, il testamento, a coniugare questo verbo, testimoniare?
Secondo me sì, perché hanno lasciato tutti la loro testimonianza, anche se la voce narrante è una e quindi racconta la sua versione dei personaggi. Nessuno dei personaggi racconta se stesso, è Annie che racconta tutti gli altri personaggi, quindi potrebbe essere una visione parziale la sua, cioè potrebbe non essere una testimonianza vera. E anche questo è un altro tema che abbiamo discusso con l'autrice: quanto c'è di vero nel racconto, anche un racconto come questo, diciamo quasi biografico, perché la memoria che ho io è diversa dalla memoria che ha un altro fratello, il genitore. Ognuno ha vissuto le stesse cose, ma in realtà le ha percepite in maniera diversa e quindi le trasmette in maniera diversa. Quindi ci sono tante verità. Noi lasciamo la nostra testimonianza, ma qual è la testimonianza vera, più vera? E questa è una domanda a cui non si può dare risposta.
Sì, poi è una domanda che pertiene al libro, però ci interroga, perché non è una domanda che è riferita solo a questa storia, ma è una domanda che ci fa fermare la lettura e ci mette di fronte alla nostra vita, alle nostre domande, al nostro modo di testimoniare. E questo credo che sia uno dei grandi valori, tra gli altri, di questo romanzo, Il Testamento di Nina Wehe, romanzo pubblicato da Carbonio e tradotto da Stefania Forlani, che ringraziamo. Ma prima di salutarci, lei come ha cominciato a tradurre? Da che cosa si è lasciata affascinare da questo lavoro?
È stato un po' un caso in realtà, perché io facevo tutto un altro lavoro e poi mi sono licenziata, non ho più ritrovato lavoro e ho deciso di seguire la mia passione giovanile, cioè le lingue. Per cui mi sono iscritta all'università già a una certa età e mi sono laureata in lingue. E dopo da lì ovviamente diciamo, la traduzione è stato il passo successivo, perché mi sono sempre piaciute le lingue fin da piccola. E mi piacerebbe impararne tantissime, però la vita non basta e già faccio fatica a mantenere quelle che ho. Però è proprio una passione che ho sempre avuto, quella delle lingue, intesa anche passione per l'italiano, nel senso mi piace proprio tutto quello che è lingua, linguistica, imparare le lingue nuove. La traduzione è un modo proprio per avvicinarsi ancora di più, perché bisogna proprio entrare nella lingua di partenza. Cercare di cogliere tutte le sfumature, anche a volte di parole banali su cui ci si sofferma un sacco di tempo per decidere quale sinonimo usare in italiano, perché non c'è ovviamente una corrispondenza uno a uno, no? E quindi è molto affascinante da questo punto di vista
Eh
e
sì,
proprio mi stimola.
il fatto che non ci sia una corrispondenza automatica credo che sia proprio qui, no? La sfida, il lavoro, anzi il lavorio proprio su una parola, ed è questa una delle tante particolarità e diciamo anche difficoltà del
Sì,
lavoro. Prego.
soprattutto in questo libro. Questo
Le è stato difficile tradurlo?
libro sì, perché una cosa ad esempio che sembra banale, però i capitoli sono molto lunghi, quindi non si riesce mai a fare una pausa. Cioè, quando un capitolo è corto, inizia e finisce, un po' uno stacca, non so come spiegare. Invece in questo caso, questi capitoli lunghi, 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 densi di racconti, di flashback, di ritorni indietro nel tempo, anche di 100 anni, dove si racconta tutta un'altra storia, eccetera. Poi ci sono anche molti termini complicati perché siamo in Finlandia, quindi non è neanche Svezia, e i riferimenti culturali da capire, e poi appunto le parole che usa l'attrice stessa, diciamo, non è una scrittura molto piatta, è una scrittura molto ricca e quindi è stato difficile proprio tradurre certi passi dove magari raccontava del carattere dei personaggi, eccetera.
E come stanno andando le presentazioni di questo libro, Il Testamento?
Non sono molto al corrente,
Le
sinceramente.
chiedo perché sarebbe bello che a raccontare romanzi stranieri, tipo questo di Nina Wehe, e ovviamente l'autrice mica sempre è disponibile, no? Per esempio a venire in
No,
Italia,
infatti.
che ci fossero i traduttori, no? In prima persona. Io ho sempre sognato in Italia c'è un festival praticamente per ogni cosa, ho sempre sognato un festival di traduttori, solo traduttori e niente di più. E credo che potrebbe anche essere interessante che i traduttori, siete sempre un po' schivi voi, vero?
Più che noi essere schivi è perché siamo un po' lasciati al margine, diciamo, perché più che altro sono gli autori a fare la parte più importante, nel senso vengono invitati gli autori, o gli autori italiani che sono italiani, o comunque gli autori stranieri, in quanto proprio creatori del libro. Il traduttore rimane un po' sempre in secondo piano, anche se poi è la voce, diciamo dal punto di vista legale siamo autori, no? Siamo equiparati agli autori. Però sì, noi siamo nascosti, siamo abbastanza invisibili, infatti al Salone del Libro ci sono gli incontri dell'autore invisibile che è il traduttore, no? Perché
Organizzati da Ilide Carmignani,
sì,
negli,
esatto.
lo ricordo ai nostri ascoltatori, sono incontri veramente molto molto particolari. Lì c'è proprio l'incontro con i traduttori, poi ci sono anche degli incontri professionali, tecnici, ma questo è un altro discorso, ma per noi lettori è veramente molto interessante. Devo dire che a volte sono più interessanti i traduttori degli autori stessi, ma questa è un'altra storia. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni è un libro norvegese, di un autore norvegese che sto leggendo perché sto traducendo il seguito, quindi non svelo niente, però è un libro molto bello. È un altro libro di questo genere, diciamo. A me piacciono molto i libri che parlano delle famiglie, le saghe familiari, o comunque vabbè, magari non sono con 14 figli, ma famiglie più ridotte, però storie delle famiglie, mi piacciono veramente tantissimo. E per fortuna in questo periodo sto traducendo un libro dello stesso genere, protagonisti due fratelli, anche loro con storie molto scure, rapporto di amore e odio tra di loro e con i genitori, quindi è un po' una storia completamente diversa ovviamente da quella del testamento, però anche qui è una famiglia casualmente, e sono molto contenta perché è molto bello, e quando un libro è bello lo si traduce molto più volentieri perché ci si appassiona molto di più.
E tutto questo poi a ricaduta va a finire su noi lettori, quando diciamo un libro è bello è perché chi l'ha tradotto ha detto un libro è bello, la traduzione è ancora più interessante e così via, e fa parte anche dell'essere interessati anche proprio da questo punto di vista, che potrebbe essere puramente, se vogliamo, un punto di vista di gusto estetico, ma va anche nella forma, nella struttura della narrazione, vero?
Sì, diciamo, per esempio, una cosa che io non tradurrei mai sono i romanzi fantasy, perché proprio non mi piacciono assolutamente da leggere, proprio non ce la faccio.
E poi lei diceva,
penso che non farei un bel lavoro.
E poi diceva, lei ha faticato con i capitoli lunghi del testamento, lì nei libri fantasy i capitoli sono non lunghi, sono lunghissimi. Quindi
è un libro di un capitolo.
È un libro di un capitolo. Grazie davvero Stefania Forlani e buona giornata.
Grazie a lei.